Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi, capitolo 9, in continuità con quanto è stato detto e in continuità con quanto è stato letto, pregato e cantato fino adesso. Seconda Corinzi 9, leggiamo il versetto 25 e possiamo leggerlo sicuramente con una forza, sicuramente possiamo leggerlo con un'unanimità che è come un solo uomo, come una sola voce. Seconda Corinzi, capitolo 9, versetto 15. Ho detto 25, scusate. Seconda Corinzi 9, versetto 15. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. Amen, possiamo dire. E questa mattina abbiamo il privilegio di adorare il Signore e soprattutto di ringraziarlo per ciò che ha fatto per noi. Nelle ultime preghiere ho contato circa 31 volte in cui è stata detta la parola grazie o è stato utilizzato il verbo ringraziare. Però, Zio Gino ha utilizzato il verbo ringraziare, la parola grazie, circa 7 volte, Zio Leo circa 9 volte, Stefano circa 5, Paolo circa 4, papà circa 6. Vediamo che in soli 10 minuti questa parola è stata il tema ricorrente nelle nostre preghiere. Il tema ricorrente che ci contraddistingue questo incontro è quello di essere non alla presenza di un uomo importante, ma alla presenza del Creatore dei cieli e della terra e ringraziarlo, dirgli grazie di vero cuore per quello che lui ha fatto nella nostra vita. Ma cari fratelli e care sorelle, dobbiamo riconoscere che ringraziare Dio, dire a Dio grazie è una caratteristica che prima non ci apparteneva, prima non ci contraddistingueva. E noi sappiamo come di natura l'uomo, invece, l'uomo senza Dio, l'uomo che vive nel mondo, è un essere ingrato. Per rafforzare quanto sto dicendo, vogliamo prendere 2 Timoteo al capitolo 3, quando Paolo scrive a Timoteo e gli dice: Or sappi questo. 2 Timoteo al capitolo 3, leggiamo i primi versetti, dal versetto 1. E Paolo dice in maniera forte a Timoteo: Or sappi questo, tu devi sapere questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, eccetera, eccetera. Quindi vediamo come la parola di Dio attesta questo, che l'uomo senza Dio sarebbe diventato sempre più un essere ingrato. Noi sappiamo che l'uomo di natura pensa che tutto gli sia dovuto. L'uomo senza Dio accampa solamente diritti. E questo non accade solamente nella vita sociale, nella vita di tutti i giorni, ma questo accade soprattutto nei confronti di Dio. Pensiamo solo al fatto che Dio consente all'uomo, anche senza Dio, di svegliarsi la mattina. Gli consente di respirare, gli consente di anche cibarsi, gli consente di avere un lavoro, eccetera, eccetera. E questo fa parte della misericordia di Dio. Matteo 5,45 ci dice che il Signore Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi Dio provvede per tutta l'umanità e la sua misericordia si spande per tutta l'umanità. Ma vediamo che nonostante questo, l'uomo non ringrazia Dio, è vero. Sappiamo che invece ci sono delle persone, la maggior parte, che oggi festeggiano un Dio piccolino, lo ringraziano perché c'è Gesù bambino che è venuto su questa terra, il 25 dicembre, che sappiamo essere una data errata. Oppure come in Nord America è stata istituita la festa del ringraziamento, una volta all'anno si ricordano della bontà di Dio. E a tal proposito, questa mattina vogliamo vedere un esempio della scrittura in Luca 17, in cui vedremo da una parte l'ingratitudine più forte, più estrema dell'uomo, e dall'altra parte vedremo invece la gratitudine dell'uomo. Quindi andiamo in Luca, capitolo 17, leggiamo dal versetto 11 al versetto 19. Luca capitolo 17 dal versetto 11 a 19 dice così: nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. E come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. E uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, ed era un samaritano. E Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È molto bello questo passaggio della scrittura e che contiene delle lezioni molto importanti. E infatti questa mattina, con l'aiuto del Signore, vedremo il ringraziamento che porta a una vita nuova, che porta alla salvezza. E con l'aiuto del Signore sempre vedremo le caratteristiche di un lebbroso, che cosa vuol dire avere la lebbra, soprattutto all'epoca, al tempo di Gesù. Vogliamo vedere sempre con l'aiuto del Signore l'intervento di Dio nella vita di questi lebbrosi, la reazione infine di questi lebbrosi e poi la reazione invece dell'unico lebbroso samaritano che è tornato indietro a ringraziare il Signore Gesù. Quindi, quali sono le caratteristiche di un lebbroso? Tanti di noi sapranno già che la lebbra è una malattia che colpisce soprattutto la pelle, crea delle macchie, delle lesioni sulla pelle, danneggia addirittura i muscoli, i nervi e le ossa, e tra le altre conseguenze questa malattia può portare alla perdita di sensibilità agli arti, quindi non si sente più il caldo, il freddo, non si sente nemmeno più il dolore. E addirittura nei casi più gravi può portare alla cecità, alla deturpazione del volto e alla morte della persona. E vediamo un po' meglio quali caratteristiche e come si contraddistingueva il lebbroso. E ci aiutiamo sempre con la scrittura, andiamo in Levitico al capitolo 13. Levitico capitolo 13, quando parla appunto della legge relativa alla lebbra, come doveva essere trattato il lebbroso, leggiamo il versetto 3, quindi vediamo la prima caratteristica. Levitico 13, versetto 3, dice: il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo. Se i peli della piaga sono diventati bianchi e la piaga appare sempre più profonda della pelle del corpo, essa è piaga di lebbra. Il sacerdote che l'avrà esaminata dichiarerà quell'uomo impuro. E ancora sempre a capitolo 13, versetto 45, racchiude ulteriori caratteristiche e dice... Sempre capitolo 13, versetto 45 di Levitico, dice: il lebbroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e griderà: impuro, impuro. Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga, è impuro e se ne sarà solo e abiterà fuori del campo. Quindi vediamo quali caratteristiche. Il lebbroso era una persona che veniva dichiarata impura, doveva indossare delle vesti strappate, doveva avere anche il capo scoperto, quindi non poteva nascondersi perché tutti dovevano vedere che quella persona era lebbrosa. E se qualcuno si fosse avvicinato, questo lebbroso doveva gridare: impuro, impuro. E ancora le altre due caratteristiche: era una persona che doveva stare da sola e doveva abitare fuori dal campo. E vediamo che questa, cari fratelli, care sorelle, era la condizione nostra prima di conoscere Dio. Questa è la condizione dell'uomo davanti a Dio, un lebbroso in attesa di morire, una persona che non può avere relazioni con Dio, non ha una dignità perché pensate a una persona con delle vesti strappate, voi vi avvicinereste? E per tante volte quando andiamo in giro per le strade, per dire di Milano, in grandi città, vediamo una persona con le vesti strappate, vestito tutto male, cerchiamo forse di stargli alla larga, tutte le persone si spostano. È una persona che secondo la scrittura, non secondo la legge dell'uomo, il lebbroso e la persona senza Dio è una persona impura. E infatti, a proposito, nella scrittura più volte la lebbra è una chiara figura del peccato. Ci ricordiamo di Uzia quando peccò contro l'Eterno, fu colpito dalla lebbra. Così come ci ricordiamo anche Miriam quando fece maldicenza nei confronti di Mosè, fu colpita dalla lebbra, eccetera, eccetera. Quindi vediamo che la lebbra è una chiara figura del peccato. E queste sono anche, come ho detto, le caratteristiche dell'uomo senza Dio. In Efesini al capitolo 2, un passaggio che noi conosciamo molto bene e ci ricorda, lo leggo io, dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Potremmo dire voi che eravate morti nelle vostre colpe e nella vostra lebbra, voi che eravate pieni di lebbra, a quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria. E tornando al nostro, dopo aver inquadrato un po' la figura del lebbroso, torniamo al nostro testo principale. Quindi Gesù, nel recarsi a Gerusalemme, passava ai confini della Samaria e della Galilea. E come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui. Come dice il testo, dice come Gesù entrava in un villaggio e questi lebbrosi sono avvicinati. Sembra quasi a voler dire che questi lebbrosi non aspettassero altro. Appena Gesù è arrivato, subito questi si sono avvicinati a Gesù. Probabilmente avevano sentito parlare di Gesù, perché in Matteo 4, versetti 23-25, ci ricorda che la fama di Gesù si sparse per tutta la Samaria, per tutta la Giudea, per tutta la Decapoli, e grandi folle accorrevano a lui. Quindi sicuramente è probabile che questi lebbrosi avessero sentito parlare di Gesù. E così, non appena Gesù arriva nel villaggio, loro si fiondano da Gesù. E si sono rivolti a Gesù in che modo? L'hanno chiamato Maestro, che era un titolo onorifico che veniva dato a quei tempi ai conoscitori della legge, agli insegnanti delle scritture. Vediamo che non si sono avvicinati a Gesù, ma si sono fermati lontano. Non si sono potuti affiancare a Gesù, perché la loro situazione non gli consentiva di stare vicino. E ancora la scrittura ci dice, sempre al versetto 13, che alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Hanno gridato, hanno detto a Gesù: abbi pietà di noi. E leggendo fin qui, possiamo dire che questi lebbrosi erano consapevoli della loro situazione e che solo Gesù li poteva salvare. E andando avanti, vediamo il Signor Gesù come è intervenuto nella vita di questi lebbrosi. È particolare la guarigione, perché al versetto 14 c'è scritto, sempre nel capitolo 17 di Luca, dice: vedutili, egli disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Quindi non è che prima li ha guariti, gli ha detto andate ai sacerdoti, e poi mentre andavano furono purificati. E la cosa che ho potuto vedere è una differenza rispetto alla guarigione del lebbroso in Matteo 8. Infatti in Matteo 8, quando Gesù guarisce il lebbroso, cosa succede? Che in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra, e solo dopo Gesù gli ha detto vai e mostrati al sacerdote. Mentre in questo passaggio, in questo episodio, succede al contrario. Prima loro devono andare a mostrarsi al sacerdote, e solo dopo vengono purificati. E mi sono chiesto perché Dio è intervenuto in modi diversi, benché lui è Dio e quindi può fare come vuole. Perché leggendo i due testi la richiesta è stata differente, è stata semplicemente abbi pietà di noi. Non c'è stata una richiesta personale come in Matteo 8, quando invece in Matteo 8 il lebbroso gli ha detto: Signore, se tu vuoi puoi purificarmi. Ma qua è stato detto: sì, Maestro, abbi pietà di noi. Quindi non c'è stato un riconoscimento personale da parte dei lebbrosi del loro essere impuri. Tanto è vero che c'è anche una differenza, perché nei 10 lebbrosi Gesù viene chiamato maestro, mentre in Matteo 8 si parla in maniera specifica di Signore, che significa padrone, che implica un riconoscimento dell'autorità suprema del Signor Gesù. Vediamo l'intervento di Dio, quindi in questi lebbrosi, vediamo la grande misericordia del Signore che guarisce questi lebbrosi. E quante persone ancora oggi si rivolgono a Dio per essere guarite fisicamente, è vero? Quante persone dicono, se Dio mi guarisse. Tante volte Dio interviene in maniera potente, guarisce le persone che sono ammalate, ma queste persone, una volta passata la malattia, una volta passata la difficoltà, si dimenticano di Dio, usandolo come un portafortuna. Quindi andiamo nello specifico e vediamo come questi lebbrosi hanno reagito di fronte alla guarigione. Abbiamo visto che quindi non sono stati guariti subito, ma mentre andavano a mostrarsi ai sacerdoti sono guariti. Mi sono chiesto, il testo non lo dice, forse avranno pensato cosa siamo venuti a fare. Magari loro sentendo altre storie che dicevano guarda che Gesù ti può guarire subito. Magari vedendo che non erano stati guariti istantaneamente, potrebbero aver pensato cosa siamo venuti a fare da Gesù. E questo è il pensiero di tante persone, di chi dice è vero, voi mi dite che c'è Gesù e che può veramente salvare, ma è proprio vero? Quante persone insinuano il dubbio di fronte alla potenza del Signor Gesù, di fronte all'ascolto del messaggio del Signor Gesù? Quante persone dicono, ma è proprio vero? E qui vediamo in maniera chiara l'ingratitudine dell'uomo, che non era solamente in quei lebbrosi, ma era anche una caratteristica che ci contraddistingueva prima di conoscere Dio, e una caratteristica dell'uomo senza Dio. Andiamo in un passo conosciutissimo, Romani capitolo 1, dai versetti 18 a 21. Un versetto molto chiaro che spiega le ragioni di questa ingratitudine. E dice così, Romani 1, dal versetto 18, dice, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Perché sono inescusabili? Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Dio, vediamo che ha manifestato nell'uomo quello che di lui si può conoscere. Vediamo che questi lebbrosi avevano visto il grande miracolo che Dio aveva fatto nella loro vita. Quindi avevano avuto la possibilità di conoscere Dio, ma non l'hanno glorificato né l'hanno ringraziato. Qua il Romani ci dice, ma si sono dati a vani ragionamenti. Questo è quello che succede nell'uomo quando vede la potenza di Dio, ascolta, capisce il messaggio di Dio e poi se ne va per la sua strada. Eppure, diciamo, questi lebbrosi sono stati miracolati. Gesù gli aveva salvato la vita, questi lebbrosi stavano aspettando solo di morire, erano emarginati da tutto, non avevano vita sociale, dovevano stare lontani, da soli. E questo passaggio mi ha fatto venire in mente la storia di Enrico e Lazzaro, in Luca 16, dal versetto 27 a 30. Lo voglio prendere un attimo, perché proprio fa vedere come questa caratteristica non è solo insita nei 10 lebbrosi, ma è così proprio nell'uomo. Lo prendo io per brevità. Luca 16, dal versetto 27 a 30, quando il ricco, che si trovava nell'Hades, parlava ad Abramo che era dall'altra parte, gli disse: ti prego dunque, o padre, che tu mandi il Lazzaro a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Ma Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. E Enrico ancora ribadì e disse: no, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va a loro, si ravvedranno. E Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, possiamo dire se non ascoltano la scrittura, la parola di Dio, non si lasceranno convincere neppure se uno dei morti risuscita. Nel contesto possiamo dire: non si lasceranno convincere neppure se vedessero un miracolo. È vero. E quindi vediamo che nonostante tutto questi lebbrosi hanno proseguito per la loro strada. Mentre c'è un'eccezione di un samaritano e uno tra 10 lebbrosi che ha reagito invece in maniera diversa. Infatti non si è lasciato influenzare dagli altri 9, è vero. Probabilmente questi 10 lebbrosi vivevano assieme proprio perché dovevano stare lontani da tutto. Ma quando ha visto che era stato purificato, cosa fece? Tornò indietro, che implica che si è dovuto separare dagli altri 9 lebbrosi, che anche loro erano stati a sua volta guariti. Quindi non si è lasciato influenzare. Tante volte quando si ascolta la parola di Dio, si capisce soprattutto il messaggio, la potenza della parola di Dio, tante volte cosa succede? Che le persone si lasciano influenzare dalle tradizioni, le persone si lasciano influenzare dalle famiglie, dalle amicizie, da tante cose, e così non si separano mai, ma continuano a camminare nel peccato. Mentre questo uomo ha avuto il coraggio di separarsi, e versetto 15 dice in maniera chiara: tornò indietro. E questo tornò indietro mi ha fatto venire alla mente Luca 15:20 la parabola del figlio prodigo, che quando dice tornò in sé, e a un certo punto al versetto 20 dice tornò da suo padre. E qui in questo tornò indietro, in questa frase c'è il concetto di conversione, che significa cambiare completamente strada, che non significa separarsi e continuare su una strada parallela, ma significa proprio tornare indietro. È vero, tante volte succede che si dice una persona dice di essersi convertita, però dice non faccio più le cose di prima ma ne fa altre, quindi cammina su una strada parallela. Ma il concetto di conversione implica tornare indietro, come si dice in termini automobilistici, fare inversione a U. E da cosa si vede che quest'uomo, questo lebbroso, aveva cambiato strada? Da cosa si vede? Solo che la scrittura ci dice che tornò indietro? No. Ma la scrittura ci dice in maniera chiara che questo lebbroso tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. Prima, quando vedeva qualcuno, quando lui era lebbroso e vedeva qualcuno, cosa doveva dire? Impuro, impuro. Poteva dire solo così, mentre adesso aveva il privilegio, l'opportunità di ringraziare, adorare il Signore. Vediamo che la scrittura ancora continua e dice che lui si gettò ai piedi di Gesù, quando invece prima gli aveva parlato solo da lontano. Non solo, ma dice che si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra. Cosa significa che si è gettato con la faccia a terra? Non dice che andò ai piedi di Gesù, ma incrementa e dice con la faccia a terra. Il fatto di essere con la faccia a terra, lo vediamo in tanti passi della scrittura, significa proprio di riconoscere Gesù come Signore della propria vita, come padrone della propria vita, come unica autorità e l'unico che può salvare. E ancora un altro aspetto che aveva cambiato strada, torna indietro glorificando Dio con la faccia a terra, ringraziandolo, un segno tangibile della nuova nascita. Non poteva stare in silenzio. E così è avvenuto con noi quando siamo nati di nuovo, e ancora tutti i giorni non possiamo fare a meno di ringraziare Dio. Una delle dimostrazioni che realmente ci siamo convertiti è proprio quella di dire grazie. Grazie Signore per quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Non si può rimanere in silenzio. E così in Luca 19, versetto 37 a 40, lo leggo io, Quando Gesù fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla e i discepoli con gioia iniziò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: benedetto il Signore, benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace e cielo in gloria nei luoghi altissimi. Alcuni farisei tra la folla dissero a Gesù: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico, se costoro tacciono, le pietre grideranno. Come per dire, se l'uomo sta in silenzio di fronte alle grandi opere che Dio fa, addirittura le pietre non possono stare in silenzio e grideranno e parleranno e proferiranno e daranno gloria al Signore. E anche noi questa mattina, cari fratelli, possiamo ringraziare Dio, sicuramente lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, lo facciamo tutti i giorni. Ma il ringraziamento nei confronti del Signore non è solo un qualcosa che deve essere fatto con le labbra, solo un qualcosa a parole, ma implica anche un atto pratico. Lo prendo sempre io per brevità di tempo. In Efesini l'Apostolo Paolo, a versetto 4, incoraggia i fratelli, dice: io vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Quindi, cosa significa ringraziare il Signore? Significa vivere in maniera degna di Cristo. E cosa vuol dire che io vivo in maniera degna di Cristo? Vuol dire che implicitamente io lo sto ringraziando. Pensiamo se io dicessi: Signore, grazie che tu mi hai salvato, e poi vivo tutto all'opposto. Sarebbe un controsenso, è vero. E così come possiamo fare l'esempio di un medico che ti fa la diagnosi e dice: guarda, tu hai questa malattia e quindi devi prendere queste medicine, quindi ti dà una terapia da seguire, e tu gli dicessi a questo medico: grazie dottore che mi hai scoperto questa malattia, grazie mille, grazie, e poi non seguissi la terapia, sarei uno stupido, no? E così è nei confronti del Signore. Se noi possiamo dire: Signore, grazie, ma poi con la nostra vita lo ringraziamo veramente il Signore. Ci ricordiamo ancora delle parole del Signore in Isaia al capitolo 29, versetto 13, che dice: il mio popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E com'è la nostra posizione ancora davanti al Signore? E infine, per essere riammesso alla vita sociale, nell'Antico Testamento vediamo che il lebbroso doveva seguire tutta una prassi. Quindi il lebbroso doveva presentarsi al sacerdote, il sacerdote lo doveva esaminare, e per essere riammesso il sacerdote doveva offrire un sacrificio. E cari fratelli e care sorelle, anche noi un giorno ci siamo dovuti presentare davanti a Dio, lebbrosi, pieni di lebbra così come eravamo, con le vesti strappate, senza una dignità, consapevoli che solo Dio avrebbe potuto salvarci. E quindi questa mattina noi possiamo ricordare il sacrificio del Signor Gesù, possiamo ringraziarlo perché Lui ha preso su di sé il nostro peccato, Lui ha preso su di sé la nostra lebbra. E ancora, cosa possiamo dire al Signore? Leggiamo per concludere il Salmo 50, un salmo conosciuto. No, è un'altra citazione che dice: come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse che gli hai fatto. 50:14. Infatti era in Isaia. Salmo 50, versetto 14, che dice: come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Quindi questa mattina possiamo sicuramente, prima di tutto, ringraziare il Signore perché eravamo lebbrosi. Possiamo anche chiederci: io ero lebbroso, sono stato guarito, come sto vivendo adesso la mia vita? Sto vivendo una vita di ringraziamento oppure sto ancora insieme ai lebbrosi? E per chi non conosce il Signore, per chi ha ascoltato, ascolta la parola di Dio e ha capito quanto può essere potente la parola di Dio nelle vite, nella vita delle persone, che veramente possa presentarsi a Dio anche pieno di lebbra, perché Dio ha mandato il suo figlio e ha offerto il sacrificio che è il Signor Gesù sulla croce per toglierci la lebbra, per lavarci dalla lebbra. E possiamo adorarlo perché ancora una volta lui è risuscitato e noi sappiamo che ritornerà. Amen.
Dopo quello che abbiamo ascoltato, vogliamo